Un saluto a tutte e tutti, benvenuti al nono episodio della stagione 2023-2024, scusate, di Block Notes, appunti di contemporaneità. Per chi ci segue in diretta il giovedì alle 22 su radiocittaperta.it, scusate, sono un pochino oggi un pochino scombinato, e poi naturalmente in podcast sul sito di radiocittaperta.it. Non episodio, il terzo di una involontaria miniserie dedicata alla guerra in Medio Oriente e soprattutto alla quello che sta avvenendo adesso, la guerra che è tutta dentro Gaza. Sappiamo insomma che il 7 ottobre Hamas, il raggruppamento, la forza, il movimento integralista islamico che governa la striscia di Gaza, ha lanciato un attacco inatteso, inaspettato nei confronti di Israele, con tanti morti, stragi, insomma particolari anche macabri, degli ostaggi, oltre 200 ostaggi. La risposta di Israele è stata massiccia, brutale, violenta, si è abbattuta su Gaza e sta andando avanti da oltre 30 giorni, con 10.000 morti, insomma oltre 10.000 morti, di cui molti bambini. È una vicenda molto complessa che, come sempre, come sta avvenendo ultimamente, è ridotta nell'analisi, nel dibattito, a un qualcosa che è iniziato poco più di un mese fa, e invece ovviamente la storia arriva avanti da più da 70 anni praticamente. Oggi ne parliamo, cerchiamo di completare, di portare avanti un percorso di approfondimento che è partito due episodi fa e probabilmente andrà ancora avanti. Lo faremo ascoltando un contributo, una testimonianza, un'intervista raccolta ieri qui a Roma, presso la sala stampa della Camera dei Deputati. Si è tenuta una conferenza stampa a cui è intervenuto Jacopo Intini del ONG CISS di Palermo, appena tornato dalla striscia di Gaza, dove era responsabile di una, insomma, di un'operazione, di un intervento di questo ONG, che racconta alcune cose. E poi approfondiremo meglio l'argomento con Paolo Castellani, giornalista che insomma è passato anche qui più volte per Radio Città Aperta. E quindi ascoltiamo adesso il contributo, la testimonianza insomma raccolta, quello che racconta Jacopo Intini, e poi lo commentiamo e approfondiamo con altre notizie.
Arrivati circa 600 camion di aiuti, questa è sostanzialmente la quantità che in tempi normali arriva in una giornata. Gli aiuti si concentrano soltanto nella parte sud della striscia, quindi nella parte nord e Gaza, che è quella principalmente esposta ai bombardamenti, non arriva assolutamente nulla.
Anche la narrazione italiana, secondo lei, è troppo spostata sull'essere filo israeliano?
Ma questo non lo so, io onestamente insomma vengo da un mese in cui sono stato completamente in isolamento dalle comunicazioni, non avevamo internet, non potevamo telefonare, quindi insomma io sto realizzando adesso sostanzialmente della vastità anche mediatica che sta avendo questa situazione.
Per capire, quindi, anche qual era il tuo lavoro anche all'interno, diciamo, della striscia, e quando anche le attività si sono fermate dopo ovviamente l'intensificarsi dell'assedio totale a Gaza.
Beh, adesso è praticamente impossibile poter operare, insomma gli operatori umanitari dovrebbero avere garanzia di operare anche in situazioni di emergenza e di crisi. Queste difficoltà le sta avendo anche le stesse Nazioni Unite, insomma non hanno capacità di poter operare in questo momento, non c'è carburante. Questo qua è un punto fondamentale, perché senza carburante non si muovono le macchine, non si muovono i camion, non funzionano gli ospedali, i generatori elettrici. Ci sono anche migliaia di persone disperse che sono ancora sotto le macerie, proprio perché senza carburante insomma le scavatrici non possono tirar fuori le persone. Quindi ci sono persone che stanno scavando con le proprie mani per tirar fuori persone.
Quindi c'è un rischio di un problema anche sanitario.
E questo non è solo un rischio, ma è un dato di fatto attuale. Questo qua insomma è un problema, ci sono forte esposizioni a rischi di tipo sanitario, epidemie, soprattutto anche all'interno dei rifugi. è necessario arrivare a un cessate il fuoco anche per contrastare questa situazione.
Ma vivendo sulla striscia, come avete fatto voi, c'era un sentore anche lontano, distante, che qualcosa di grosso come l'attacco del 7 ottobre poteva esserci? C'era, non lo so, qualcosa?
È stato completamente inaspettato, insomma, almeno da parte nostra non percepivamo nulla. La striscia di Gaza comunque è soggetta a questo cambio di situazione immediata senza che una persona se lo aspetti, quindi personalmente non ho percepito nessun tipo di sentore che qualcosa potesse succedere.
Senta, ha avuto modo di parlare con alcuni palestinesi, con residenti di Gaza? C'è ancora questa idea della possibilità di creare due popoli, due stati oggi?
Ma la questione di due popoli e due stati è una questione che comunque viene dagli accordi di Oslo. Ovviamente più va avanti il tempo e più questa possibilità potrebbe non esistere più. Quindi è importante che la comunità internazionale riprenda un po' il ruolo nella mediazione e nel trovare una soluzione a questa situazione che va avanti da troppo tempo.
L'autorità palestinese potrebbe essere il giusto interlocutore per
questo? Non so, io sono un operatore umanitario, non mi inserisco in analisi politiche, quindi mi azzardo anche a fare delle previsioni.
A cena fuori. Some good, some day, this game.
Eccoci, torniamo in diretta. Naturalmente, per chi ascolta in diretta, la pausa musicale prolungata era necessaria perché mancava un pezzo in realtà della testimonianza di Jacopo Intini. Poi pubblicheremo tutta l'intervista completa, tutta la dichiarazione completa su Radio Città Aperta, in cui appunto aggiungeva alcuni particolari, ma diciamo il succo della questione emerge chiaramente. Il titolo di questo episodio, di questo nono episodio del podcast di Block Notes, è La città che veloce muore. Al telefono Pablo Castellani. Pablo, è una città che sta morendo velocemente, Gaza, in questi giorni. Con te voglio condividere subito un dato che sono andato un pochino a cercare per descrivere, no? Bene quello che sta avvenendo. Ovviamente il presupposto è vero che qui insomma siamo in una zona un po' protetta dalla follia comunicativa dilagante, Pablo. Il presupposto lo diciamo, il fatto di parlare di quanto sta avvenendo a Gaza non è che va a sminuire, no? Quello che è successo il 7 ottobre in Israele, nelle aree limitrofe della striscia di Gaza, i morti, le persone trucidate, le persone rapite, no? Sembra assurdo doverlo fare, ma purtroppo oggi in Italia va fatto. Magari parleremo anche di questo, Pablo, quindi specifichiamo questo. Non so se sei d'accordo insomma con questa affermazione, penso di sì.
Allora, buonasera innanzitutto a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, sembra incredibile dover anche in questo consesso, insomma, qui siamo nell'ambito di una trasmissione radiofonica, di un'emittente radiofonica che conosciamo, insomma, la cui visione e anche lettura degli eventi che possono essere come quelli del 7 ottobre richiedano un certo tipo di premessa, però sì, assolutamente, insomma, non ciò che è successo il 7 ottobre a livello di evento di per sé è assolutamente deprecabile. Quando si tratta di uccisione di vite di innocenti, su questo siamo tutti d'accordo, vogliamo dirlo, diciamolo, se ce n'è bisogno, ma la storia non si ferma al 7 ottobre e soprattutto la storia non è cominciata con il 7 ottobre, no?
Su questo ci soffermiamo magari nella seconda parte del podcast, anche perché tu recentemente hai partecipato anche insomma a un evento pubblico in cui sei intervenuto proprio su questi temi, parlando di come la comunicazione sia sempre più avvitata su se stessa. C'è un filo rosso, verrebbe da dire, ma più che altro un filo nero, cioè un filo sporco, osceno, che lega, no? Questo me l'hai fatto un po', ci hai fatto un po' pensare tu, no? La vicenda del Covid, la guerra in Ucraina e questa crisi a Gaza. Poi ne parliamo. Allora, io spendo insomma una fra le tante fonti di informazione, il Sole 24 Ore, ma ce ne sono tanti di numeri attendibili che girano, no? Dopo 32 giorni di conflitto, a Gaza ci sono, si contano in maniera poi più o meno discutibile per le fonti, però diciamo che sembrano abbastanza attendibili, 10.328 morti. Di questi 10.328 morti, il 67% sarebbero, usiamo il condizionale per essere, diciamo, no? Per essere per eccesso di prudenza, comunque, il 67% sarebbero bambini e donne. Ci sono 2.450 persone, di cui 1.350 bambini, che risultano dispersi. I numeri vanno avanti in maniera veramente oscena, perché si sta parlando di una quantità di morte diffusa a piene mani così poche volte l'ho vista nei miei 48 anni di vita, e a qualche guerra abbiamo assistito, ovviamente dal nostro, diciamo, come spettatore. Beh, tu l'hai vista anche un po' più da vicino magari, però no. Poi ci sono i morti in Israele, ovviamente 1.400, di cui 31 bambini, e 5.400 feriti.
E diciamo anche gli ostaggi sequestrati, di cui
oltre 200, ancora... 30 soldati morti in questa operazione. Fra le vittime a Gaza, torniamo a Gaza, 192 membri almeno del personale medico, e poi ci sono un sacco di giornalisti, che
una quarantina, sì.
Esattamente. Allora, io volevo partire con te.
Scusami, è anche credo intorno agli 80 o 88 membri del personale staff delle Nazioni Unite.
Tra l'altro, che insomma, sai, non è sempre una cosa che stupisce. Comunque, allora, io sono tornato un po' indietro nel tempo, sono tornato tra la fine del dicembre e l'inizio del gennaio, fine dicembre 2008, inizio gennaio 2009, l'operazione Piombo Fuso, che Piombo è considerata... correggimi se sbaglio, la più pesante operazione militare su Gaza, nei confronti di Gaza, operata dall'esercito israeliano negli ultimi 15-20 anni, no? Più si può dire una cosa, più o meno, insomma, è una comunque quella che di cui si parla più spesso, ce ne sono state molte altre.
Cioè, c'è stato margine protettivo, insomma.
Poi c'è colonne dal cielo, ho scoperto un'altra colonne dal cielo, che manco me la ricordavo, questo per dire come ogni tot di anni c'è un'operazione militare su Gaza. Comunque Piombo Fuso registrato la morte da parte israeliana di 13 soldati, di 10 soldati e 3 civili, 13 vittime in totale, e 522 feriti fra militari e civili. E tra i palestinesi, totale di morti intorno ai 1.320-1.330 e 5.300 feriti. Un decimo di quello che sta avvenendo adesso. Un decimo, sì, di quello che sta avvenendo adesso. Vedo adesso,
sì, in quanto tempo? In 2 mesi di operazione.
In 2 mesi. Margine protettivo, mi hai giustamente ricordato, operazione margine di protezione, detta, io ho sempre conosciuto margine protettivo, sto guardando, lo ammetto, Wikipedia, però per capire, margine protettivo, morti militari israeliani 66 e 6 civili morti, palestinesi 2.310 morti, 11.000 feriti, 205, insomma circa 600 civili, fra militari e civili feriti. Quindi parliamo di numeri infinitamente, quasi forse esponenzialmente minori di quelli di cui si parla adesso, rispetto a operazioni militari considerate allora imponenti. Non so, vogliamo partire da questo dato per fare una fotografia su quello che sta avvenendo, perché quello che sta avvenendo è una risposta militare israeliana abnorme, totalmente, diciamo, attesa, che però sta, a mio parere, ma non solo mio, abbondantemente travalicando quelli che sono i limiti dell'accettabilità. Possiamo partire da questo, Pablo, non so tu che ne pensi.
Beh, sull'accettabilità nessuna delle cifre che hai elencato, se poi si parla di popolazione civile, per me rientra nell'ambito dell'accettabilità, nessuno degli eventi storici del passato. Però se vogliamo restare in questo un po' triste, diciamo, computo, così per mettere a paragone la brutalità che Israele sta dimostrando in questo, con questa fase, in questo evento, rispetto a quelli del passato che altrettanto brutali erano, perché comunque sempre di bombardamenti sulla popolazione civile si parlava. E beh, allora se prendi i freddi numeri, sì, cioè, è vero, il numero di persone tra i palestinesi, tra i Gazawi, era almeno un quinto, nel, per esempio il margine protettivo si parla di circa 2000 persone uccise in un arco di tempo molto più lungo rispetto al mese di guerra, che poi mese di guerra non è, perché in realtà poi insomma non è partita subito la reazione israeliana, ma ok, 2000 palestinesi uccisi, ma dall'altra parte tu prima hai detto 10 soldati, 3 civili per esempio nel 2008 di parte israeliana, e qui ci sono 1400 morti israeliani, che allora se vogliamo fare le proporzioni in questa bilancia diabolica che hai deciso di mettere in piedi questa sera, fanno capire la sproporzione della reazione che Israele sta mettendo in conto. Ma io penso che comunque, cioè, che ormai si sia superata ogni soglia della linea, della decenza, anche della legittimità, perché comunque si sente anche dire in questi giorni, ma sapete, la guerra ha comunque delle regole, si devono rispettare delle regole, ma delle regole ci sono anche quando si parla di uccidere degli altri esseri umani, si deve fare secondo dei criteri. Questo è stato ormai ampiamente superato, è talmente evidente a chiunque, che fa anche sorridere un po' sentire in giro, leggere sui giornali, ma sempre di meno devo dire, forse ecco più che altro in televisione, sentire delle voci di alcuni commentatori giornalisti, insomma, che insomma, continuano un po' a sorvolare su questo aspetto, quando gli fanno notare, ma voi continuate insomma a sostenere l'azione di Israele, cioè, come la sta portando avanti questa invasione di terra, che non si sa dove porta, a cosa stia portando, quale sia lo scopo ultimo, il disinteresse stesso di Israele nei confronti dei suoi stessi civili sequestrati, perché anche questa è una cosa che viene detta sempre molto poco. Ci si sta giustamente ovviamente concentrando molto su quella che è l'operazione militare in sé, ma poche volte si sente dire sì, vabbè, ma cosa stanno facendo da parte loro gli israeliani, il governo e l'esercito, per liberare gli ostaggi? Io non penso che radere al suolo una città, comprendendo in questa operazione un numero di, chiamiamoli, collaterali, giusto perché è un termine che piace molto agli analisti militari, quindi civili che rimangono nel mezzo, e andare a stanare un po' in un'operazione snida e pattuglia, snida e uccidi, insomma, il tunnel di Gaza possa portare a una qualsiasi possibilità di liberare questi ostaggi, no? Quindi è evidente che il 7 ottobre, per ritornare un po' alla parte iniziale del tuo discorso, poi naturalmente mi taccio, cioè, da un certo punto di vista in poi comincia a diventare piuttosto chiaro che sia quasi ormai diventato una sorta di pretesto per chiudere un conto lasciato aperto da tanto tempo, per far sì che Israele possa mettere un po' una pietra veramente tombale sul discorso Gaza e liberarsi, per quello che è la sua percezione, di un problema che non sa assolutamente come gestire.
Tanto per fare un pochino di così, informazione in diretta, leggo su Corriere della Sera, sull'home page della versione online, il video di due ostaggi, commenti di Israele, terrorismo psicologico, sono stati diciamo mandati,
non sono stati diffusi in Israele questi video, sono stati diffusi nelle reti qui in Italia, per esempio il TG della Sette li ha diffusi, e alla fine c'era un commento di Enrico Mentana, che conduceva altri giornali, dicendo queste cose Israele ha deciso di non diffonderli per non condizionare, diciamo, l'opinione pubblica, perché considerati effettivamente operazioni di terrorismo psicologico. E insomma, io li ho visti. Sono due degli ostaggi, in particolare una signora anziana, insomma, verso l'anziano, e un bambino, che sono palesemente in questo caso imbeccati, peraltro non ostaggi di Hamas ma del jihad palestinese, quindi altra organizzazione comunque anche numericamente molto molto inferiore ad Hamas, ma noi sappiamo che insomma, il jihad ha partecipato all'evento del 7 ottobre e poi anche in seguito diciamo alle operazioni del 7 ottobre gli ostaggi sono stati un po' smistati in diverse località e anche dati in custodia a diverse organizzazioni. Comunque insomma, per farla breve, questi due video, insomma, si vedono questi due civili, perché in questo caso assolutamente di questo si tratta, sono palesemente imbeccati da chi sta dall'altro lato della telecamera, perché a un certo punto mandano dei messaggi diretti a Netanyahu dandogli la colpa di tutto. Insomma, immaginare che un bambino di 8 anni, 10 anni, quanto avesse, insomma, sono sicuro di quale sia la sua età, possa dire certe cose fa abbastanza impressione.
Però leggo anche dopo la notizia di questi due video di cui c'è descritto brevemente, proteste davanti all'abitazione di Netanyahu. Non so, sì. Tu un pochino, cioè, ci sei stato, no? Anche non a Gaza, in Israele e in Cisgiordania, hai visto i rapporti, la conosci bene, insomma, la vicenda, l'hai approfondita tante volte, conosci un pochino le dinamiche fra popolazione israeliana e popolazione araba, me l'hai raccontata insomma anche in maniera abbastanza cruda, e è possibile che ci sia la percezione, perché ovviamente Netanyahu, ne abbiamo parlato tante volte anche fra di noi, insomma, quando cadeva l'argomento di questo premier che governa da tantissimo tempo e si è spostato sempre più a destra per trovare consensi e per trovare una diciamo struttura ai propri governi, no, sempre più a destra, dando sempre di più alle esigenze e alle richieste della destra israeliana, che sostanzialmente sono colonie e approccio razzista, si può dire. Non voglio essere, cioè, qui è molto facile, cioè, ci si becca la patente antisemitismo per quasi tutto, che qualsiasi tipo di critica che uno rivolga a Israele, però si può dire che i governi di Israele sono diventati sempre più razzisti, nel senso di governi che hanno sempre più privilegiato una visione etnica, sia religiosa che razziale, della propria composizione sociale, mettendo sempre più margine con la popolazione araba. No, è una cosa che si può dire, o si è antisemiti, è quello che è successo.
No, non solo si può dire, ma si deve dire, perché quella che hai citato tu è una frase, non dico che sia contenuta parola per parola, ma poco ci manca, all'interno dei proclami di governo, mi pare di un testo del governo israeliano di un paio d'anni fa, cioè uno dei punti programmatici sappiamo che la storia governativa di Israele degli ultimi anni è molto complicata ed è piena di continui ritorni alle urne, perché questa figura di Netanyahu che poi emerge sempre come vittorioso più o meno dalle urne, poi non riesce mai a formare dei governi. Negli ultimi anni è stata piuttosto complicata la situazione di politica interna di Netanyahu, e questo torna anche in realtà come elemento interessante di comprensione anche di quello che sta succedendo ai giorni d'oggi. L'ebraicizzazione, la giudaicizzazione della terra è un punto programmatico del governo israeliano, e rendere la terra sempre più ebraica e contestualmente incentivare e sostenere la politica degli insediamenti in Cisgiordania. Quindi stiamo parlando palesemente di un governo, di un paese che ha sostenuto e votato dei governi di suprematisti e di estremisti di destra. Su
governi che però hanno in qualche modo sostenuto a modo loro, comunque contribuito a rafforzare l'egemonia di Hamas nella striscia, a discapito di una possibile, io ricordo sempre che Hamas
in funzione anti
ANP, io mi ricordo tanti anni fa proprio qui in radio che dammo la notizia che le ultime elezioni concesse al popolo palestinese erano state vinte da Hamas a Gaza. Cioè, nel senso, già non è che Hamas, che per carità, no, sono estremisti, è tutto vero, però non è che sono arrivati con un golpe, no? Cioè, comunque hanno un consenso della popolazione e hanno costruito un loro welfare, no? Sostenuto in qualche modo dallo stesso Israele. È un meccanismo folle se uno ci pensa, però è reale.
Beh, allora la storia di Hamas e dei suoi rapporti con il governo israeliano, sì, dalla nascita di Hamas come costola dei fratelli musulmani negli anni Ottanta, è anche quella è profonda e merita approfondimenti. Ed è un po' una replica di quello che abbiamo sentito negli anni passati quando parlavamo un po' della nascita di Al-Qaeda come movimento che comunque in qualche modo era stato non creato ma sostenuto dagli americani per utilizzarli in funzione antirussa quando o i talebani ecco in funzione antirussa quando i russi erano in Afghanistan Hamas è stata ha avuto innegabilmente dei rapporti delle comunicazioni e dei rapporti con Israele ricevendo da quest'ultimo alcuni tipi di aiuti perché Israele vedeva in questo movimento una frattura, il modo di innestarsi in un discorso politico e fratturare quello che era invece il ruolo, forse il suo nemico principale, che naturalmente all'epoca, non lo è più oggi, era l'autorità nazionale palestinese, che fino a un certo punto della storia, negli ultimi 30 anni, quindi dagli accordi di Oslo in poi, ha avuto dei momenti in cui avrebbe potuto, se ci fossero stati chiaramente dei presupposti reali, comunque insomma era sicuramente un referente con cui era possibile dialogare molto più che con Hamas. Israele ha deciso di aiutare una fazione che era quella indubitamente più estremista per liberarsi del suo nemico politico numero uno, facendo così chiaramente creando un mostro che poi la cui azione gli si è ritorta contro Israele stesso, ma questo fa parte sempre di questo tipo di operazioni, cioè tu per cacciare il gatto dentro casa, metti un serpente dentro casa, poi ti trovi con un serpente e devi eliminarlo, allora devi trovare un animale ancora più grande che ti vada a cacciare il serpente e via dicendo. E questo è un po' metaforicamente quello che è successo, senza ombra di dubbio.
Passiamo un po' a parlare di comunicazione, anche perché non posso inchiodarti ore e ore, anche se mi farebbe piacere, perché so che la mattina hai una alzataccia in previsione. Allora,
ma più che altro diciamo questa notte.
Vabbè, adesso non entriamo, la tua privacy è sacra,
certo.
Sacra. Allora, leggo adesso, no? Svastiche nel quartiere ebraico di Roma.
Sì.
E dico, porca miseria, no? Non va bene. Ok, poi vado a vedere bene, in realtà, perché sai, svastiche in quello che è stato il ghetto, io non mi piace chiamarlo ghetto, perché il ghetto in realtà non c'è più, cioè, quello è il quartiere, cioè, però, diciamo, ricorda delle cose, no? Ovviamente, perché la storia è storia. In realtà, però, poi vado a vedere queste immagini, e non sono svastiche, ma una stella di Davide,
Il segno di uguale
è una svastica, che ha un significato molto diverso da, secondo me, da quella di apporre una svastica nel quartiere ebraico di Roma, che è stato il ghetto di Roma. È molto diverso, perché con la svastica tu vai a marchiare col tuo segno, no? Con un segno mefitico, il segno del male, un territorio caratterizzato dalla presenza di una percentuale insomma ampia di popolazione di religione ebrea. Soltanto con la stella di Davide puoi evocare il marchiare le porte delle case, no? Che era una pratica dei nazisti e dei fascisti. Ma la stella di Davide uguale la svastica vuol dire un'altra cosa. Vuol dire che l'atteggiamento del governo israeliano in questo momento è paragonabile a quello dei nazisti. Per carità, tesi discutibile, ma il significato è diverso. Certo. Eppure nessuno fotografa questa differenza, che non è, secondo me, poi magari correggimi se sbaglio, perché potrei sbagliare, però non è una differenza da poco, dal punto di vista semantico proprio, no? Perché non è che... Ti sta dicendo, secondo chi ha fatto quel che poteva risparmiarsi, evidentemente, Israele si comporta come i nazisti. che è una tesi un po' diversa da quella, che, da quella di marchiare le mura o le porte. Ecco, questa è una...
No, io capisco perfettamente quella che è la distinzione che tu, il grande sforzo che tu stai cercando di fare, e dico grande sforzo non perché non sia d'accordo con la tua lettura, ma perché questi non sono tempi per...
No, decisamente no.
Per questo tipo di ma neanche di costruzione mentale, veramente, per questo tipo di ragionamento che vada oltre la fotografia del momento e dare voce al sentimento che ti viene dalla pancia. Tutto questo poi va, chiaramente, che cosa succede? Trovarsi delle svastiche, anche delle stele di David, marchiate con una bomboletta spray sui muri del quartiere ebraico di Roma, incrocia quello che è il tema un po' di questi giorni, che è, al di là di quello, cioè come conseguenza di quanto sta succedendo in Terra Santa, è questa presunta o reale, comunque, insomma, ondata di ritorno di antisemitismo nel mondo, in particolare in Europa e ancora più in particolare in Italia. Quindi gli episodi qualche giorno fa, per esempio, gli atti di vandalismo delle pietre d'inciampo, di due pietre d'inciampo a Trastevere, antisemitismo che torna prepotentemente in Italia, quando io, per esempio, posso dire che, insomma, cioè, l'antisemitismo, un certo tipo di antisemitismo c'è sempre stato in Italia, da che ne abbia memoria io, per esempio, perché personalmente racconto giusto questo piccolo aneddoto che mi viene in mente ora parlando con te, Alessio. Io, tu lo sai, sono cresciuto in un quartiere vicino, insomma, intorno a San Pietro, in un palazzo che durante i rastrellamenti a Roma ospitava una famiglia di ebrei, e uno di questi, tale Cesare Astrologo, fu portato, deportato e ucciso alle Fosse Ardeatine nel mio palazzo. E io, accanto al cancello del mio palazzo, avevo una targa, c'è ancora questa targa naturalmente che ricorda questa persona, e ogni anno veniva apposta una corona di fiore. Io ho vissuto in quella casa per 30 anni e ti posso garantire che ogni anno, il giorno dopo che la corona di fiori veniva apposta, la trovavamo sistematicamente bruciata. Però il giorno dopo non c'era il titolo sui giornali o il telegiornale l'antisemitismo torna in Italia. Adesso ti conviene, diciamo, è un po' più facile parlare del giorno dell'antisemitismo, perché si incrocia con quello che sta succedendo giù e ti permette di, anche lì, battezzare un certo tipo di contestazione, marchiandola come semplice, tra virgolette, antisemitismo, e dire, beh, finiamola qua, non c'è niente di cui parlare. E quindi non ti permette questo di andare oltre e fare quel tipo di lettura che hai fatto tu, che anche secondo me, insomma, di quello si tratta, cioè di qualcuno che ha voluto esprimere con simboli molto chiari, che pensa che Israele si comporti esattamente come la Germania nazista nei confronti dei palestinesi, in questo caso, cioè sta praticando il genocidio di un popolo, punto, questo è. Che e qui è veniamo totalmente diverso dal sostenere, dall'essere antisemiti, ecco.
E qui veniamo un po' al ragionamento, insomma, che, cioè, a questo parallelismo di cui mi hai parlato, che mi ha convinto, no? Cioè di un avvitarsi su se stesso della comunicazione, ma anche del livello di dibattito interno a questo paese, quindi l'informazione, la categoria dei giornalisti, gli intellettuali, anche se non è, cioè, se tu mi dici al volo dimmi 5 intellettuali oggi in Italia che non abbiano più di 75 anni, non so se ci riesco, però ci saranno sicuramente. E dal Covid in poi cosa sta succedendo? Cioè, tu che sei un comunicatore, insomma, e ti sforzi poi di capire qual è il modo migliore per raccontare le cose che succedono, cosa sta succedendo dal tuo punto di vista? Io sicuramente ho trovato enormi analogie peggiorative fra il tipo di dibattito che si è sviluppato intorno alla guerra in Ucraina a partire dal febbraio del 2022 e a quanto sta avvenendo adesso, e cioè il fatto che tu, se non hai una visione di un certo tipo, sei immediatamente, qualunque sia la sfumatura del tuo pensiero, inserito nella trincea dei nemici. Però tu anticipi, sì, questo tipo di approccio partendo dal Covid, è interessante.
Beh, vabbè, io non è che Sì, diciamo, io ho fatto questa piccola riflessione che non penso che sia particolarmente né acuta né originale, ad essere sinceri, ma perché basta mettere in fila un po' quelli che sono i nostri gli ultimi anni che abbiamo vissuto tutti quanti, a partire dalla pandemia di Covid fino ai giorni nostri, e a memoria mia, ma anche tua, insomma, un po' di tutti noi, basta ricordarci come la categoria professionale a cui io e te in qualche modo apparteniamo, che è quella della stampa, dei giornalisti, dei comunicatori, abbia trattato i tre in questo momento più grandi eventi che hanno interessato un po' l'opinione pubblica mondiale e anche proprio le vite delle persone nel mondo, cioè l'arrivo del Covid nel 19 e dal 20 in poi, la guerra in Ucraina 2 anni fa e adesso questo. Cioè, che sono tre grandi macro eventi che hanno estremamente polarizzato le opinioni, per cui non si è mai creato uno spazio di discussione in mezzo, ma ci si è in qualche modo sempre dovuti schierare da una parte o dall'altra, e questo valeva per il Covid, perché o eri a favore delle politiche vaccinali, di un pacchetto completo che comprendeva, dovevi essere a favore di tutto, da una parte a favore di quello che stava facendo il governo per contenere la pandemia, e quindi ti prendevi il pacchetto completo, e se provavi per esempio anche soltanto con un pizzico di mente critica a sollevare il dubbio su alcune cose, e non parlo dell'esistenza o meno del virus, del complotto o altro, ma parlo delle politiche per esempio di restrizione a cui siamo stati tutti sottoposti per molto tempo, anche quando il resto d'Europa per esempio aveva allentato le restrizioni, e quindi evidentemente c'erano dei segnali, no? Per cui un governo poteva dire va bene, cominciamo ad allentare qualcosa, invece in Italia per esempio si è andati molto oltre rispetto a questo punto nel tempo, e non si poteva dire questo se no si veniva tacciati di essere no vax o no covid, sì, e quindi appartenere a tutt'altra parte, e in mezzo non c'era punto di dialogo, non c'era spazio di dialogo. Stessa cosa è successa, lo sappiamo perfettamente, con lo scoppio della guerra in Ucraina, per cui chiunque si sia azzardato, perché ormai veramente è azzardato, a dire sì signori, va bene, andiamo oltre il discorso del c'è un aggressore, c'è un aggredito, e quindi io devo stare sempre dalla parte dell'aggredito, perché questo ok, possiamo essere tutti d'accordo, è come dire io sono per la pace nel mondo, certo siamo tutti per la pace nel mondo, la guerra è brutta, dopodiché certe cose succedono e succedono per un motivo, e se non ci troviamo sull'isola del signore delle mosche vuol dire che siamo in un paese e in un pianeta dove la società è gestita da persone in teoria adulte che vanno oltre, no? Quella che è la narrazione di pancia ed emotiva, e dovrebbero utilizzare il cervello proprio per comprendere i problemi e fare in modo che si possa trovare una soluzione e possibilmente non ripetere in futuro. Invece con le guerre in Ucraina proprio la polarizzazione ha raggiunto delle dimensioni pazzesche, per cui chiunque abbia osato a mettere un attimino in prospettiva la situazione per cui ci si è trovati a un certo punto a vedere i carri armati russi entrare in Ucraina e puntare verso Kiev, e faceva naturalmente risalire almeno qualche anno prima, quando insomma, gli eventi di Maidan, l'allargamento della NATO, insomma tutte cose che poi sono uscite fuori, sono state dette, insomma, ebbene, quelli che erano persone che erano squisitamente filo Putin e quindi non erano meritevoli di parlare con nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi estrema polarizzazione, e si arriva oggi, al giorno d'oggi, per cui il 7 ottobre è una fotografia che cristallizza nel tempo quello che sta succedendo, non è successo nulla prima del 7 ottobre, e tutto quello che succede dopo, comprese le atrocità di cui tu parlavi prima in apertura di trasmissione, sono diretta conseguenza, la fonte è sempre questo 7 ottobre, che tutto giustifica a livello di risposta e reazione di Israele. Ma Israele sta ucciso 10.000 civili? Ho capito, ma il 7 ottobre Hamas ha ammazzato 1.400 israeliani. E uno potrebbe dire ok, e quindi? Cioè no, non si può arrivare neanche a questo, quindi la polarizzazione anche in questo caso ha allontanato sempre di più i cervelli, e niente, tutto questo dal punto di vista, diciamo, che uno che lavora nella comunicazione è sia molto interessante che molto svilente, perché comunque è facile rendersi conto quanto purtroppo il quarto potere, quello della stampa, quello dei media e dell'informazione, mai probabilmente come in questo periodo sta dimostrando di essere davvero uno strumento del potere, e sono rarissimi casi, e io non parlo veramente non parlo per forza di, sai, giornalista controcorrente, non parlo di questo, ma parlo di semplici persone che fanno questo di lavoro, cioè il cui lavoro è quello di studiare, approfondire, capire e poi ritrasmettere, diciamo, alle persone che non fanno questo di lavoro e che hanno altre cose magari a cui pensare nella vita, ma per rendere la comprensione dei fatti più agevole. Se arriviamo al punto in cui la semplificazione è talmente netta che tutto diventa bianco o nero, e questo porta alla morte del ragionamento e alla, sostanzialmente a renderci tutti quanti appartenenti a uno dei due schieramenti, sempre o comunque, e secondo me è gravissimo.
Diciamo che io ho sempre condiviso molto la cosa che disse il professor Sini, che ormai purtroppo per lui è diventato proprio anche forse per un certo atteggiamento personale e caratteriale un pochino, no, una sorta di bastian contrario del, però alcune cose giuste le ha dette. Comunque, che disse: noi, no, professori, accademici, giornalisti, intellettuali, analisti, siamo pagati per comprendere e spiegare la complessità.
Certo.
Invece io vedo appartenenti a tutte queste categorie professionali fare di tutto per non voler comprendere, respingere, quindi non comunicare complessità, ma visione unilaterale, che poi tra l'altro è anche paradossale, perché sai, uno dice vabbè, ai tempi dello scoppio della guerra in Ucraina, chi no, tu sei putiniano, no? Sei putiniano e tu di conto sei atlantista, filonato e quindi filo americano. Adesso la questione si restringe ancora, perché poi in realtà diciamo che c'è qualche problema al momento fra Israele e Stati Uniti, no? Perché è vero che gli Stati Uniti stanno come sempre tutelando, difendendo, armando, approvvigionando Israele e difendendola politicamente, però per la prima volta mi è capitato di vedere, no, che ne so, Blinken che spesso interviene e dice no, perché non vogliamo che Israele rimanga a Gaza dopo la fine della guerra, non vogliamo che non avevo mai sentito tutti questi non vogliamo che da parte dei vertici del potere degli Stati Uniti parlando di Israele e a Israele, che sembra non ascoltare delle volte, no? Biden sembra che sia un po' inascoltato delle volte, e quindi cosa diventa questa opinione pubblica italiana? Non è più nemmeno più atlantista, filo americana e filo NATO, e diventa tout court filo israeliana, no? C'è anche un pochino di ignoranza, di mancanza di grezzezza nel ragionamento voluta. Io almeno la vedo, Pablo, non so se la vedi anche tu, perché ovviamente le sfumature sono infinite. Come è folle pensare di iniziare a parlare di Ucraina e di Russia il 22, mi pare che fosse il 22 febbraio, il 24 febbraio del 2022, come è folle e offensivo dell'intelligenza altrui parlare di Israele e Palestina partendo dal 7 ottobre, ma è grezzo volutamente e anche totalmente un po' criminale come approccio intellettuale non vedere le enormi sfumature, la complessità, quello che sta succedendo nei paesi arabi, l'Arabia Saudita, l'Iran, gli Stati Uniti che perdono la Cina. Cioè, come si fa a tagliare a fettone questo pezzo di pane che in realtà è la storia e la geopolitica e strategia del mondo? Cioè, è veramente offensivo se ci pensi bene, no?
Tu dici bene, è così, però io non so quanto, non voglio fare assolutamente un discorso che prenda un po' tutto il cucuzzaro veramente e metta tutti dentro per dire, sai, la stampa è serva, sono tutti in malafede. Io penso che ci sia anche una grande parte di ignoranza, di sincera ignoranza di quello che sono i meccanismi del mondo e di disinteresse e anche di opportunismo, di mero opportunismo professionale, cioè io dico quello che mi conviene dire perché comunque un po' tutti teniamo famiglia, no? E poi diciamoci la verità, cioè, purtroppo questa è, lo dicevamo prima, è un'epoca in cui l'approfondimento proprio non va di moda, almeno in apparenza, perché poi ci sono delle eccezioni, poi magari in un'altra occasione potremo anche parlarne, di altre fonti di notizie, altre testate, altri media che non sono quelli televisivi o quelli che compri in edicola, che però fanno un ottimo lavoro di approfondimento e di informazione. Detto questo, insomma, cioè, purtroppo i comunicatori di oggi sono obbligati un po' a sapere un po' tutto di tutto, poi a finire che magari non sanno niente di niente e ripetono un po' a pappagallo quello che si senti dire da quello che ne sa un pochino più di te, poi magari neanche tanto, o quello che si ritiene che ne sappia un pochino più di te, e tu vai avanti e porti la pagnotta a casa. Non so come dire, cioè, il discorso che fai tu sull'essere filo atlantisti o filo israeliani è una sottigliezza, Alessio, è una grande sottigliezza, perché ben pochi hanno percepito comunque che ci siano delle fratture piuttosto evidenti in questo momento tra il governo degli Stati Uniti e quello di Israele, forse per la prima volta nella storia recente veramente Israele, ma questa è una mia opinione personale, è completamente scappato di mano un po' al guinzaglio, se vogliamo, che gli Stati Uniti gli hanno sempre tenuto addosso, perché comunque insomma Israele ha sempre fatto quello che gli Stati Uniti chiedevano, o comunque, se non vogliamo vederla così, Israele e gli Stati Uniti sono sempre stati allineati, mettiamola così, forse un po' meno offensiva di un paese. Adesso le cose non stanno andando assolutamente in questa direzione, perché comunque sappiamo che il trattamento sia del segretario di Stato Blinken che del presidente degli Stati Uniti Biden sono inascoltati, queste persone, dalla persona stessa di Netanyahu, del primo ministro israeliano, il quale ha fatto capire chiaramente che intende proseguire secondo una sua linea, quella che lui ritiene giusta, a scapito di quello che sta chiedendo, con mille sfumature peraltro, senza troppa nettezza, negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti non hanno mai chiesto fermatevi, non hanno mai chiesto uno stop ai bombardamenti su Gaza, assolutamente niente di tutto questo, hanno chiesto un po' di moderazione, oppure trovare gli spazi per gli ingressi umanitari, o di non ripetere gli errori dell'11 settembre, che è un modo di dire non bombardate indiscriminatamente. Ma questo lo sanno in pochi. Quello che sanno molti è che gli Stati Uniti, come è successo il 7 ottobre, hanno mandato due portaerei a largo del Mediterraneo, e nel Mar Rosso un'altra, la George Eisenhower, che forse è la loro portaerei più importante, sta lì e sono a presidiare la zona per proteggere Israele. Quindi, cioè, stiamo sempre comunque parlando del blocco atlantico, pur con le sfumature che abbiamo detto adesso.
Insomma, dobbiamo un po' assegnarci alle notizie e allo sguardo sul mondo tagliato con l'accetta. E chissà quale sarà la prossima avventura o disavventura nella grettezza dell'analisi, perché non so, cioè, è vero,
sai,
che
si sta già parlando del anche adesso forse un po' di meno, perché dopo il discorso del portavoce del leader di Hezbollah Nasrallah, che secondo gli analisti ha parlato, diciamo, per bocca, cioè anzi ha parlato facendo da megafono a quello che facendo da portavoce, ecco, all'Iran, magari, ecco, gettando un pochino d'acqua sul fuoco sulla situazione che un po' tutti temevamo, cioè l'allargamento del conflitto al Libano e poi eventualmente all'Iran, ma prima di venerdì scorso si parlava di asse del male, l'asse sciita, congresso, questo club di paesi che comprendeva dall'Iran allo Yemen, e poi lo Yemen non sarebbe neanche soltanto un paese ma una parte, che sono gli Houthi, e la Russia e la Cina, e la Russia però senza considerare che è vero, sia ospitato il leader di Hamas, ma la Russia ha sempre dato sostegno a Israele, insomma, cioè ci sono delle capovolte, come dire, no, dei fatti.
Israele è l'unico paese del cosiddetto blocco occidentale che non ha mai applicato mezza sanzione nei confronti della Russia.
Certo, la diplomazia e la solidarietà dei due paesi andava in entrambe le direzioni. E quindi, cioè, questo per dire che la realtà è molto complessa, leggerla non è per niente facile. Per esempio il ruolo della Russia in tutto questo, se ha un ruolo, se di ruolo si vuole parlare, ecco, a livello di comportamento nei confronti di Israele non è per niente semplice da interpretare, come non è semplice quello della Turchia, dove le dichiarazioni di Erdogan nei giorni scorsi hanno fatto un po' anche lì tremare penso parecchie scrivanie, parecchi uffici diplomatici nel mondo, eppure stiamo parlando di un membro NATO tra i più importanti, quello con il secondo esercito più importante dentro la NATO, la Turchia. È tutto molto complicato, però se ci riduciamo a dire Hezbollah il male, perché l'Iran, l'asse del male, Hamas, è tutto molto semplice. Poi, per carità, magari anche mi metto anche io, per dire, in questa problematica, magari anche io applico una lettura da un certo punto di vista, sicuramente formata da un'opinione che ho, che mi si è costruita negli anni, anche andando a vedere con i miei occhi, eccetera, però sicuramente anche viziata, sicuramente anche nel mio caso, da alcuni bias che uno deve sempre mettere in conto di avere. Anche al netto del fatto che uno possa studiare o approfondire, comunque una lettura poi alla fine da un punto di vista uno ce l'ha sempre, non si può essere neutri su tutto, anzi probabilmente non lo si può essere su nulla, ma questa è già filosofia. Però il nostro scopo, il nostro impegno è sempre quello di cercare un minimo di dare qualcosa in più, non di togliere, non di dare qualcosa in meno a chi ci ascolta e chi ci fa anche l'onore di ascoltarci, parlando insomma del fatto che noi siamo comunicatori, cerchiamo di dare qualcosa in più, magari anche a rischio di avere un po' meno gente che ti sta ad ascoltare, ma sapendo che alla fine una persona che ti è venuta a sentire o che ha letto qualcosa che hai scritto o che hai girato, insomma, quale che sia il tuo lavoro, abbia le idee un pochino più chiare per farsi un'opinione propria, ma che non vada a ripetere a pappagallo quello che si sente in giro.
Prevedo tempi duri. Per il momento, Pablo, ti ringrazio, grazie per essere stato un'altra volta a Block Notes. Torneremo a parlare, insomma, io vorrei un pochino, per quello che è la piccolissima possibilità che ha questo format e dentro questa radio, di continuare a ragionare su questa questione, anche perché alla fine la mia impressione è che alla fine di tutto, morti, tonnellate di morti, bambini morti da una parte e dall'altra, certo che qui c'è sempre un'equazione, no, veramente penalizzante per i palestinesi, perché
certo,
ogni vittima che viene registrata tra la popolazione o i militari israeliani, c'è sempre un corrispettivo dai 10 ai 100 in più, capito, dall'altra parte, il che non vuol dire che da una parte o dall'altra siano giustificati. Purtroppo, cioè, a proposito di bias, ormai io che mi reputo una persona abbastanza libera, abbastanza anche serena in giudizio, non riesco più a essere netto nel parlare, no? Perché adesso ho pensato, così però sto dicendo che chi pesano più i morti di una parte che dell'altra, no, non lo posso dire. Questo è un pochino un meccanismo psicologico che è entrato un pochino tantissimo nella mente, no, di chi fa informazione in Italia. Perché veramente quando uno parla di Israele non riesce a parlarne liberamente, scatta una molla che ti chiude la bocca. È incredibile. È incredibile.
Beh, è incredibile. Con la tua opinione consideri che, insomma, in quella terra venga consumata un'ingiustizia ai danni di una popolazione oppressa da 75 anni, e questa è la tua opinione, e consideri anche che c'è un sistema mediatico quasi mondiale, o comunque che riguarda l'Occidente, che ha deciso di schierarsi apertamente con quella che uno ritiene essere la parte che opprime, non con quella degli oppressi, e ti scontri con questo muro di ipocrisia mediatica da anni e anni e anni e non riesci a sfondarlo, è chiaro che a un certo punto il sentimento dentro di te può maturare e diventare anche astio nei confronti anche di un paese tutto. D'altro canto, diciamo, Israele fa tutto il possibile per accorpare sempre su di sé, sull'immagine della stella di David, un po' tutto quello che riguarda Israele. Cioè, quando tu parli di Israele parli di è un po' come gli Stati Uniti da un certo punto di vista, cioè sono due popoli, due paesi che hanno fuso la loro identità con la loro bandiera, e per cui è molto difficile fare dei ragionamenti che vadano un po' a sezionare, no? A fare il pelo. Invece parli di Israele e ci devi mettere dentro tutto. Sì, puoi parlare della bellissima cultura ebraica, ma poi ti ricordi che comunque cioè, 800.000 coloni, insediamenti illegali in Cisgiordania, uno stato totalitario nei confronti dei palestinesi che girano per Israele, quelli che possono entrare per lavoro, insomma, cioè, brutalità, aggressioni, violenze quotidiane. È normale che poi alla fine, anche dal suo punto di vista, dici: ma io che cosa? No, è difficile. È molto difficile.
Difficilissimo. Concludo salutandoti, leggendoti un post fra la quantità di monnezza o meno monnezza o cose anche interessanti che capitano sui social. Ho letto questo post che è un testo su Facebook collegato, cioè, con sotto una foto di una copertina, di una pagina di giornale: 10.000 morti in un mese come in due anni di Ucraina. Ok?
Sì.
Allora, l'autore è un tal Gabriele Busti, che non so chi sia, insomma, così è una persona che esiste veramente. Comunque, sei un programmatore di software di San Paolo, un tassista di Shanghai, una parrucchiera di Nuova Delhi, un tributarista di Pattaya, un cameriere di Kazan, un netturbino di Johannesburg, un infermiere di Teheran, un istruttore di judo di Belgrado, un violinista di Alessandria. Guardi il telegiornale, ti informi, segui le notizie, non spesso, per consuetudine. Con i tuoi colleghi occidentali condividi un abito esistenziale caratterizzato da stanchezza, stress, incombenze domestiche, edonismo, solipsismo, bassa cultura, scarsissima consapevolezza sociale e una bella dose di dipendenza dai meccanismi distrattori elettronici e mediatici. Ma le notizie ti arrivano e ti parlano di un Occidente che è avversario politico ed economico del mondo in cui vivi, immerso, in cui cerchi di tirare avanti. Da qualche anno sono in guerra, bombardano, invadono, fomentano stati canaglia, massacrano civili, donne e bambini, ogni volta si giustificano, hanno sempre ragione, combattono il terrorismo, la tirannia, la barbarie e l'oscurantismo, ammazzano per la libertà, la democrazia e i diritti umani. Usano strane categorie, i concetti di aggressore e aggredito li stanno applicando in quattro modi diversi, in ognuna delle quattro guerre in cui sono coinvolti: Ucraina, Kosovo, Karabakh, Palestina. Hanno ragione loro, comunque sia, i morti degli altri non valgono. I tuoi politici, capi dei tuoi stanno alzando il livello dello scontro, li conosci, ti fidi poco o pochissimo, ma stavolta sei costretto a giustificarli. Hai guardato le immagini, sentito i reportage, seguito gli youtuber, conosci gente che vive lì o nei paraggi. Al Jazeera, ad esempio, trasmetti i morti in Palestina H24. Hai avuto modo di capire che quella occidentale è solo propaganda, è la stessa moneta sporca che fanno circolare a casa tua, nel peggiore dei casi, ma questo non è nemmeno detto a priori. Hai constatato che i tuoi adesso sono un filino meglio, almeno rispetto a 20 anni fa. Hai comprato la macchina, tuo figlio studia, d'estate è andata in vacanza, il motore della casa è pesante ma sopportabile. Insomma, gli altri ammazzano e ti fanno pure la lezione. Gli stessi che producono i film, le canzoni, le mode, gli influencer che ti piacciono tanto. Ti stanno dipingendo come un mostro. Non finirà bene. Ci ho trovato una descrizione abbastanza reale del cortocircuito mondiale che sta avvenendo. Cioè, che ci sono degli occhi dai tre quarti di mondo che non siamo noi, che ci guardano e dicono: ma davvero a questo punto di sfacciataggine e ipocrisia arrivate voi, mondo occidentale? È un po' quello che disse Travaglio: ci chiediamo perché tutti ci odiano al mondo, noi mondo occidentale. Non so se questo rientra.
Guarda,
un po'.
Sì, io sono molto d'accordo con questa lettura. Sono i tre quarti del mondo che guardano noi, no? Che siamo il primo mondo, il mondo democratico, i benestanti, quelli che hanno pasteggiato e gocciopigliato fino ad oggi. Io su una cosa non condivido questa frase che hai detto, per esempio, di Travaglio. Cioè, non condivido l'idea che necessariamente ci odino, perché poi la storia umana in realtà ha dimostrato in diversi casi, guarda per esempio, che ne so, andiamo a vedere un micro universo per cercare di capire il macro, visto che abbiamo parlato di stati dove si applica l'apartheid, bene, cioè, l'esempio massimo che è chiaramente il Sudafrica, oppure anche gli Stati Uniti d'America, quando è finito lo schiavismo, una cosa che viene raccontata anche da Michael Moore in uno dei suoi documentari, dice i bianchi degli Stati Uniti avevano una tremenda paura che con la fine dello schiavismo i neri avrebbero preso il controllo, si sarebbero vendicati, no? E invece non è successo, volevano soltanto vivere in pace, avere il loro spazio, avere gli stessi diritti che aveva la popolazione bianca. Stessa cosa è successa in Sudafrica, non ci sono stati dei pogrom di ritorno per pareggiare i conti, anzi, poi al netto del fatto che sicuramente degli incidenti possono esserci, però non è detto che questi tre quarti di mondo ci guardino per forza odiando con la bava alla bocca per dire adesso voi pagherete tutto, ma forse chiedono soltanto un po' di trattamento giusto e di essere considerati tutti persone con gli stessi diritti.
Grazie Pablo Castellani, spero di averti presto a Block Notes, buonanotte.
Grazie a te, buonanotte.
Ringraziamo Pablo Castellani per averci concesso tutto questo tempo, anche se magari non poteva proprio concederci proprio tutto questo tempo. Questo è il nono episodio di Block Notes, appunti di contemporaneità, è il terzo episodio dedicato alla guerra in Medio Oriente e a quanto sta avvenendo a Gaza. Continueremo a occuparcene, seguiteci in diretta il giovedì dalle 10 alle 11 di sera, dalle 22 alle 23 su radiocittaperta.it, oppure ascoltate i podcast di Block Notes su radiocittaperta.it. Un saluto e al prossimo episodio, il decimo di Block Notes, appunti di contemporaneità. You
radiocittaperta.it, la tua radio online.